Le 15.03 in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi come di consueto dal lunedì al venerdì sulle frequenze dell'ML Network, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio, in cabina di regia il maestoso Flo. Di fronte a me la vedo più splendente che mai, di ritorno dal Pacinotti Archimede, iniziano a chiamarla Francescona, mancandole di rispetto. Io invece voglio continuare a chiamarla Francesca Barbato.
Ma ciao Riccardo, come in va? Realtà l'unico che mi chiama Francescona sei tu.
Pazzesco,
hai questo primato assurdo e assoluto soprattutto.
Ma abbiamo la nostra guest oggi, perché chi c'è in diretta con noi?
È tornato.
Sono tornato io, sono Tommaso, anche io sono una grande guest star, molto maestoso. Ecco, ieri, l'altra volta c'era la Marcia Imperiale, oggi è... mamma mia.
Oggi sei più moderno, diciamo, più moderno. Attuale. Allora, intanto grazie Tommaso che ci ha portato delle straordinarie ciaramuglie. Ecco.
Ciaramiglie.
No, ciaramiglie, mannaggia. Sai perché avevo un'amica al liceo, si chiamava Muglia di cognome.
E quindi mo tutto Muglia.
Che saluto diventa. Valentina, chissà,
ciao,
che fine ha fatto.
Ciao Valentina.
Valentina Muglia. Che poi accade che quando si fa il liceo insieme, dopo qualche anno ci si incontri per strada e non ci si saluti più. Io la trovo vergognoso. Non è il caso di Valentina, attenzione. Però
quindi qualcuno tu hai incontrato qualcuno e non ti ha salutato, è questa
purtroppo,
la verità.
Purtroppo sì, è la
Ma
verità.
Ma sai che è capitato anche a me? Ci sono rimasta un po' male perché è una mia vicina di casa. E stava al telefono, ha fatto finta di stare al telefono e ha fatto così con la manina, un gestino tipo come dire sì dopo. Ma chi te credi di essere?
Io i miei compagni liceali li ho rincontrati tutti a Romix. Se dovete incontrare qualcuno, andate a Romix e li trovate tutti.
Tutti nerd, quindi.
Tutti nerd.
Esatto, questo
torniamo alle ciaramiglie.
Ragazzi, le ciaramiglie sono un dolce toscano buonissimo che dovete provare. Siamo in fase pasquale, quindi se volete provare un dolce all'anice, non molto burroso, ma comunque stesso molto dolce, ve lo consiglio tantissimo. Se capitate dalle parti di Arezzo, chiedetelo perché ve lo danno, è sempre buonissimo.
Viva la Valdichiana.
Viva la Valdichiana.
Producono un'ottima carne, per chi non amasse la carne, insomma, anche le ciaramiglie. E poi ricordiamoci anche l'aretino, che è molto interessante. Tu ami la Toscana, Tommaso?
Tantissimo, io ho tutti i parenti lì, tra Arezzo e Firenze, quindi stare lì per me è un modo per rilassarsi, è un modo per stare in famiglia, è un modo per fare le mie passeggiate. E il nostro paesino, Castiglione Fiorentino, è il paese nativo di Roberto Benigni.
Quella è simpaticissimo Roberto
Benigni. Esatto,
Benigni.
E c'è la sua statua vicino, insomma, pure nei pressi del paese, esatto, una statua di Roberto Benigni che lui stesso commentò: ma le statue si fanno ai morti, non ai vivi, e quindi purtroppo...
Effettivamente.
L'hanno fatto anche a Cristiano Ronaldo, che è ancora in vita, anche a Rui Patricio, se non sbaglio, il portiere del Portogallo, sì, per l'europeo vinto, sai? No, forse mi sto sbagliando probabilmente.
Beh, questa
sì,
è proprio una gentile concessione,
forse,
onestamente, forse più per questioni estetiche che altro. Comunque anche
c'è la statua
anche Ibrahimovic
di una sua clamorosa parata di Ibra, anche però
l'unica
no La voglio così, Francesca.
Dissacrante.
Sagace, dissacrante. Anche di Zlatan Ibrahimovic, però è terribile, se non ricordo male.
Sì, sta a Malmo, tra l'altro. È una delle poche cose che era disponibile da vedere a Malmo il 31 dicembre. Perché io andai a Malmo il 31 dicembre e scoprì una città fantasma. Tutti chiusi in casa, nessuno per strada. E quindi alla fine siamo andati a finire a mangiare allo Spagnolo in Svezia.
Ma lo sapete qual è la statua più brutta di tutte? Ce l'abbiamo qua a Roma?
Quella del Papa?
Qua vicino,
è veramente
proprio
orrenda.
Alla stazione Termini c'è Wojtyla in versione The Dark Knight. C'è Wojtyla con la mantella che letteralmente avvolge i suoi amici credenti, i suoi sudditi, perché poi il pontefice è anche un monarca, questo ricordiamocelo sempre.
Esatto.
Ed è un Wojtyla versione Bruce Wayne, è un Wojtyla dark.
Ma
piace molto questa statua, però a me, solo a me. Però.
Allora, posso dire una cosa?
Sì.
È stata criticata effettivamente.
Sì.
Posso dire, cioè, nel senso, il corpo tanto è la proporzione con il viso, con il volto, che trovo
troppo grande
il sotto rispetto alla testa, e sembra piccola. Non lo so, io ho questa sensazione ogni volta che la vedo, perché noi siamo a Via Nazionale, la statua è qui presente, è qui vicino, quindi ogni volta vado a prendere la metro ci faccio caso.
L'opinione di Tommaso sul Wojtyla,
che se non fosse invasa dai piccioni magari la statua sarebbe anche bella da ammirare.
Quindi possiamo dire la statua presa d'assalto dalle cacche dei piccioni è quasi dissacrante,
ma non può essere più dissacrante ristorante della statua di Mazzini che sta di fronte lì al Circo Massimo, che veramente dicevano tutti i gabbiani, quella statua non la vede nessuno ed è veramente orrenda.
Saranno contenti tutti i contestatori di Mazzini, esatto, che gli davano del terrorista all'epoca, cosa che poi di fatto era, anche se comunque ha aiutato a rendere unita l'Italia.
Suo carbonaro.
Era un carbonaro, anche se non si mangiava basta. Ma questo è un altro discorso. Basta, bando alle ciance, Francesca, torniamo seri.
Torniamo seri, torniamo al tema del giorno, che in questo caso è un tema purtroppo anche drammatico. Ne parliamo con Valeria Basilotta, che è in collegamento con noi, studentessa del liceo Da Vinci di Bologna, dove ricordiamo che il nostro Luca Lovisetto ha portato avanti questo corso di giornalismo PCTO per le studentesse e gli studenti del liceo. Valeria, benvenuta con noi.
Buonasera.
Allora Valeria, hai anticipato ovviamente a noi in redazione quello che è il tema del giorno. Purtroppo si tratta di un altro suicidio, un suicidio di una ragazza, anche lei studentessa universitaria, una ragazza, Diana Biondi, residente a Somma Vesuviana. Lascio però a te la parola nel raccontare quello che è accaduto.
Sì, in pratica oggi, dopo 3 giorni dopo la sua scomparsa, è stato trovato il corpo senza vita di, appunto, Diana Biondi. Lei era una ragazza giovanissima di 26 anni e stava frequentando l'Università Federico II di Napoli aveva scelto la facoltà di lettere moderne. Lei appunto è scomparsa il 27 febbraio, che era il giorno del suo compleanno appunto, e aveva mandato un messaggio al padre dicendo che usciva verso le 11 di mattina e doveva recarsi appunto a Napoli, però comunque tornava a pranzo. Cosa è successo? A pranzo non è tornata, il padre gli ha mandato un messaggio, ma lei ha risposto appunto che doveva recarsi, doveva andare al...
Sì, abbiamo perso un attimo il segnale, doveva andare all'università, credo, se non sbaglio, avendo letto anche la notizia. Valeria, non so se ci stai sentendo.
Sì, sto sentendo.
Ok, non so se il viva voce è acceso, perché ti sentiamo un po' lontana, un po' a scatti, quindi nel caso ti chiediamo gentilmente di disattivarlo e ovviamente proseguire con il racconto.
Posso? Sì. Meglio?
Si sente in maniera veramente terribile, ma vai, chiudiamo il collegamento. Ora meglio.
Ora meglio, sentiamo, sì. Valeria, sì. Okay.
Quindi stavo dicendo che appunto il padre appunto non è tornato a casa a pranzo e il padre l'ha chiamata, però lei ha chiuso la chiamata, non ha neanche risposto alla chiamata, ma ha mandato un messaggio dicendo appunto che doveva andare all'università, alla biblioteca di Napoli, e avrebbe preso il treno delle 16 che appunto da Napoli partiva e tornava poi a casa. Il problema è che non è neanche tornata alle 16 e il padre, preoccupandosi, l'ha richiamata e lei ha scritto l'ultimo messaggio alle 17:55, quindi comunque abbastanza tardi, scrivendo "non posso parlare". E appunto questo è stato l'ultimo messaggio che il cellulare ha inviato.
Capisco. E in base a questo avvenimento su cui ti sei informata tu, di questa disastrosa vicenda riguardo a questo avvenimento, tu che cosa, insomma, qual è il tuo pensiero più che altro emotivo? Empatizza con questa persona, tu hai mai provato magari delle sensazioni, essere magari giudicata per il tuo percorso di studi, e se anche tu pensi mai di trovarti in una situazione come questa, come avresti agito? Ne avresti magari parlato con qualcuno?
Mi è capitato spesso di pensare di voler mollare, di dire basta, non ce la faccio più, mi farò bocciare quest'anno, e penso che comunque sia influenzato anche dagli studenti stessi, dai compagni di classe e anche dai professori che ti giudicano, che ti danno dei voti su quello, sul tuo rendimento del momento. Ad esempio le verifiche, secondo me, non sono molto corrette, perché tu può essere che sei preparato, ma in quel momento sei stressato per un certo motivo, o motivi familiari, motivi di salute, pensi e stai pensando ad altro, o qualcosa che è successo lo stesso giorno che non puoi prevedere. E penso che comunque ci sono, c'è tantissimi casi diversi e ci sono anche casi di bullismo psicologico che è come, cioè non so come esprimermi, però
possono condizionare fisico, diciamo, ovviamente, no?
Sì, esatto,
una persona che ha delle fragilità
fisico.
Sì,
esatto, il bullismo fisico comunque ti fa male nei braccia, nel corpo in generale, ma dopo il tempo passa, dopo il dolore, dopo gli ematomi, dopo le ferite, passa. Il bullismo psicologico invece è sono dei pensieri, sono delle cose mirate alla mente che certo non fanno male come il bullismo fisico, però probabilmente fanno più male. Non sto mettendo in secondo, non sto dicendo che il bullismo psicologico è più grave, ma spesso non se ne parla.
No, lo capisco, ogni atto di bullismo in realtà mina la salute psicofisica di ogni essere umano, tutti ne potremmo essere vittime, quindi in realtà niente è maggiore, niente è minore, sono atti sbagliati, anche atti illegali perseguibili dalla legge, e giustamente se ne deve parlare, devono essere tutti al corrente, sia professori, docenti che alunni, quindi è un argomento che bisogna sempre tenere vivo, quindi ti ringrazio assolutamente di questa tua testimonianza e di questo tuo pensiero.
Assolutamente, allora intanto ringraziamo per il tema del giorno Valeria Basilotta, studentessa del liceo Da Vinci di Bologna, grazie Valeria per essere stata con noi.
Grazie Valeria.
Grazie a voi.
La mia vita è piena di problemi e io mi ci butto a capofitto. Queste giornate piene di impegni, dovrò imparare a seguire il ritmo. Giri in auto, mi muovo da solo, senza mezzi è meglio, anzi peggio. Gli immigrati rubano il lavoro, gli italiani rubano il parcheggio. In ufficio il mio capo mi tratta come se non mi avesse visto mai prima, che mi chiama Riccardo ma sono Fabrizio, così perdo pure autostima. Si lamenta, dice troppe tasse, devo licenziarti, addio ci vediamo. Servirebbe qualcuno che salvi il paese, così potrei vivere in pace, speriamo.
In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le lezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda.
Finalmente qualcuno che parla per me, che sa quello che provo. Finalmente qualcuno che pensa alla gente e che mi dà un lavoro, che promette di farmi dormire tranquillo in tutte queste notti. Finalmente qualcuno che mi sembra onesto in mezzo a tanti corrotti. Qualcuno che mi assomiglia, che in TV parla la mia lingua, che difende tutti quei valori italiani tipo la famiglia. Uno come me che non se la tira, che rispetti come chi ha la divisa, anche se l'Italia l'ha un po' divisa. Attenzione, guarda, eccolo, arriva, evviva!
In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le lezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente.
Sono passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima. Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima. Accendo la tele, un politico parla, sembra interessante, ascoltiamolo un po'. Fa mille promesse, la gente lo guarda, sicuro alle prossime lo voterò.
E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente.
sono buono. Vuoi fare troppo ma sei poco. Sono un animale piccolissimo, euristico, innocuo. Mi inoculo di rime e poi mi trovo, mi evolvo in un uomo. L'ultimo dodo rimasto sul globo. Colonia Roma su una Volvo da importo. Nel 68 primo posto sul podio. Medaglie di inciampo d'oro al collo. Siamo somma di codici, numeri che cadono casuali come venti meteorici. Ricomincio dai 12. Siamo fatti della stessa sostanza dei prodigi. Ricordiamo solo stralci storici. All'infinito come dischi melodici. Come chi con i chihuahua. Fino a che non diventano iconici. Come Wu-Tang Clan. Non penso in mio Dio, lo riconosco. Branch Town del sole che al bombo clatti. Come un mio in gamba che conosco. Branch Town del sole che al bombo clatti. Che ruba le banche peggiori del mondo. Branch Town del sole che al bombo clatti. E che poi se li va spenderà le dancehall. I'm in Branch Town del sole che al bombo clatti.
Fabri Fibra, Deja Vu in diretta su Zai Time, le 15:20, Riccardo Codomaccio con voi, siamo sempre tanti oggi, Riccardo Codomaccio, sì, l'abbiamo già detto, Francesca Barbato e Tommaso Di Pierro.
Eccomi.
Tommaso, insomma, dai, no?
Eccomi, sono pronto, sono qui e ormai è un appuntamento fisso questo, sono sempre contento di ritrovarmi qui con voi, far ridere e parlare dei fatti più
di qualcosa di severo?
Qualcosa di severo.
Python.
Pagina 394. Ma questo è sempre l'impero.
Non so, io non ho detto qualcosa di Harry Potter, qualcosa di severo. Però.
Severus.
Ottima.
Non lo so. Allora non trovo lati negativi, devo dire. Io mi diverto, male. Voi siete fantastici. Qui sto bene, quindi direi che comunque un ambiente sano è quello che ci vuole per il lavoro.
Questo è ottimale. Questo è ottimale. È ottimale anche per accogliere il nostro secondo ospite.
Assolutamente sì. Parliamo del premio Nebbiolo e lo facciamo con il poeta, performer e anche fra gli ideatori del contest, Alessandro Burbank. Spero di averlo pronunciato nel modo corretto. Ciao Alessandro.
Giusto, giustissimo. Mi sentite?
Forte e chiaro.
Molto bene, molto perfetto, bene Alessandro. Benvenuto.
Allora,
grazie, grazie.
Alessandro, ricordiamo che questo contest per i giovani cantautori, cantautrici under 30 è giunto alla sua seconda edizione, ma nasce il ricordo del cantautore piemontese classe 91 scomparso prematuramente, appunto Nebbiolo. Chi era intanto Nebbiolo?
Allora, prima di tutto Nebbiolo era una persona semplice e straordinaria, però si fa sempre facile dirlo delle persone che non ci sono più. Lui però ci ha lasciato molte canzoni che lo testimoniano, e quindi anche delle canzoni inedite, quindi noi abbiamo deciso di fare
sì.
Dopo il lockdown, perché non è riuscito a pubblicare l'album che aveva composto durante il lockdown. Quindi in questo spirito di far riascoltare le sue canzoni a tutti quanti, con gli amici che si sono incontrati e conosciuti al suo funerale, abbiamo deciso di organizzare il premio. La figata di tutto è che lui era una persona che frequentava vari giri, perché era un viaggiatore, un personaggio underground, e quindi ci siamo trovati a un certo punto, c'erano saltimbanchi, cantautori, artisti di ogni genere, psicologi, e quindi abbiamo detto facciamo un gruppo e organizziamo.
Ma infatti Alessandro, avevo letto che Nebbiolo girava l'Europa in camper, è vero o mi sbaglio?
Assolutamente, assolutamente. Quindi... infatti il nostro è un premio internazionale, anche se ci dobbiamo organizzare un po' meglio per renderlo effettivamente così, ma ci piace scherzare dicendo che è un premio internazionale.
No, infatti io vedo qui oltre 130 candidature arrivate da tutta Italia, appunto, quindi in realtà è un contest parecchio ampio, e però tanti candidati, ma sicuramente insomma nella finale si sfideranno in quanti? In 2, in 5, in 10, quanti saranno?
Sono 3, Domani c'è la finale sul palco del Cap 1100, si sfideranno tre cantautori e cantautrici assieme a numerosi ospiti che alcuni faranno hanno preparato delle cover, ci sono molti artisti del territorio e anche degli ospiti importanti che lo hanno conosciuto, tra cui Willy Peyote, Dacio Nazzari, Maurizio Carucci. Poi ci sarà anche Bianco e così vorremmo fare una grande festa più che altro, a presentare saremo io e Federica Buzzi in arte Clelia, quindi abbiamo anche la presentazione stile Sanremo e speriamo di divertire molto il pubblico.
Ok, ma dimmi una cosa, so che tu da presentatore devi rimanere imparziale, ma tra i finalisti c'è qualcuno che insomma ti sconfinferà un po' di più, uno di questi tre dici questo qui mi piace proprio o questa qui, perché non so il genere dei...
No, io rimango imparziale perché vorrei rimanere imparziale, però devo dire che le voci femminili in generale a livello di voci sono siamo stati fortunati quest'anno, perché ci sono state delle voci femminili veramente potenti.
Scusa, dicevo, sei contento di come è andata comunque questa edizione rispetto all'anno scorso? Ti pare migliore o insomma, dacci un tuo parere.
Sì, sì, è incrementale perché ci sono stati più partecipanti. Poi noi abbiamo organizzato anche delle feste di autofinanziamento che si chiamano Sprints, che è un nome strano. Sul palco raccontano anche la storia di come mai ci siamo messi in testa di organizzare delle serate di nome Sprints. E partecipatissime, perché volevamo che la cittadinanza contribuisse alla riuscita di questo evento. Ed è successo così.
Bene, e allora rispetto quindi alla prima edizione volevo chiedere quali sono le principali novità, perché abbiamo un po' ripercorso, no, come è nato il festival, ricordiamo anche dalla camminata al crowdfunding fino a un contest e un premio che appunto, come hai ricordato, ha una giuria molto importante presente, tante candidature, ma ci sono delle novità rispetto alla prima edizione?
Beh, allora ci sono delle novità interne all'associazione, nel senso che nella prima edizione abbiamo imparato, abbiamo fatto molti errori e adesso invece siamo andati un po' più spediti anche con i nostri partner, sappiamo scrivere le mail per richiedere cosa ci serve, insomma anche chiedere aiuto all'esterno per una cosa bella e appunto non a scopo di lucro, è sempre difficile chiedere una mano, e invece dall'altra parte ho trovato sempre persone molto gentili, tra cui Libellula, che si occupa appunto dell'ufficio stampa, e anche la cantina Dogliani, che ci ha regalato delle bottiglie da mettere come autofinanziamento, delle bottiglie di Nebbiolo buonissime con le grafiche del premio,
lo credo.
Quindi anche questo è un surplus rispetto all'anno scorso, abbiamo il merch addirittura e ci siamo consolidati come gruppo, questa è una cosa molto, molto importante, cioè amici sparsi di una persona che non c'è più hanno formato quasi una scena, perché poi abbiamo fatto questi eventi Sprints dove ci sono esibiti tutti i cantautori che lui aveva conosciuto.
Premio Nebbiolo, premio di musica sincera. Alessandro, definisci questo termine, musica sincera.
Musica sincera è una musica che si basa su quello che una persona vive, non solo perché c'è il mercato musicale sostanzialmente, che poi tu scrivi anche un pezzo molto bello che funzioni, questo diventa secondario quasi, no? Non vogliamo nemmeno fare il premio indie o il premio nicchia, però in Nebbiolo questa cosa si avvertiva, cioè quello che lui scriveva era legato al territorio e con una voglia di viaggiare, di uscire sia da un punto di vista spirituale che da un punto di vista geografico. Quindi secondo me sincero vuol dire questo, scrivere di quello che si vede, di quello che si è, senza, come dire, scrivere cose perché le hai ascoltate da qualcun altro, perché vanno di moda sostanzialmente.
Bene, il premio, l'evento si terrà domani sera alle ore 21, l'appuntamento è a Torino, a K1100. Per tutti coloro che sono all'ascolto, come partecipare e come seguire la premiazione?
Allora, nei nostri social, premio.nebbiolo, ci sono i link per, cioè il link per il biglietto, oppure si può andare lì se ci saranno ancora i biglietti in vendita. E niente, basta semplicemente recarsi al Cap 1100 o cliccare sul link Dice per comprare la prevendita.
Benissimo, a questo punto non ci resta che ringraziare Alessandro Burbank, poeta, performer e fra gli ideatori del premio Nebbiolo. Grazie Alessandro.
Grazie, auguri.
Grazie, grazie a voi, ciao a tutti e a tutte.
Preso dal panico, fermati un attimo, perché se vai più giù forse non torni più. Cerchi di uccidere quello che hai dentro te, ma fare come fai, poi te ne pentirai.
Entra nella mia testa, mare in tempesta, facce finte di cartapesta, carne fresca, l'amo e l'esca, l'orrido, un uomo che ti insegue in un corridoio, pagine sfoglio, ricordi come foto nel portafoglio, il vento che ti sbatte contro uno scoglio, nemici che ti stringono intorno al collo, cantano in coro, in giro senti le urla, il mercato è costipato, non esce nulla, intorno trasformazioni, i soldi diventano debiti, i sogni incubi, gli amici diventano acrobati che saltano via, è un altro giorno di ordinaria follia, nella testa mia, a un passo dalla pazzia, dentro casa, parole a caso, mancano pezzi in questo puzzle,
preso dal panico,
non piangere,
fermati un attimo,
posso farcela,
perché se vai
più giù,
forse non torni più,
forse non torni più,
cerchi di uccidere,
nemici,
quello che hai dentro te,
non lo dici,
ma fare come fai,
come fai?
Poi te ne pentirai.
Vorrei dimenticarvi tutti, amnesia. Rimango sveglio con la luce accesa. Non c'è l'evento se non c'è l'attesa. Il timore di non essere all'altezza. La voce che si spezza. Meglio di molti, peggio di altri, si scherza. Lei che ti ama e dopo un po' ti disprezza. Come una macchina che in curva non sterza. E tu dentro, senza cintura di sicurezza. Come la distanza. Salta una parte, problemi di stampa. C'è un filo logico e la gente ci inciampa. Lo stesso sogno ripetuto 150 notti di fila. Gente che sfila mascherata, sotto la maschera la faccia disperata, e ragazze sul letto che mentre dormo prendono un coltello in mano, mi sveglio, taglio sul petto e corro.
Preso dal panico,
non piangere,
fermati un attimo,
posso farcela,
perché se vai
più giù,
forse non torni più,
forse non torni più,
cerchi di uccidere,
nemici,
quello che hai dentro te,
non lo dici,
ma fare come fai,
come fai?
Poi te ne pentirai.
Questo mondo è esoterico, demoni chiedono il solito, il mio motto è piede sul pedale, scrivo tossico come all'ospedale, pagina senza testo e punteggiatura, tu la chiami bianca, io la chiamo paura, e l'ho provata, uscendone accecato, non l'ho cercata, è lei che mi ha trovato, è stato un kata. Clisma, testa divisa come la parola tagliata, la gente sbagliata, me la sono lasciata alle spalle, se come una pugnalata. Non accettare consigli da chi non accetta mai consigli, impara dagli sbagli, in effetti guarda me, ne ho fatti mille, ci sono già passato, certe cose posso dirle a te che sei
preso dal panico,
non piangere,
fermati un attimo,
posso farcela,
perché se vai
più giù,
forse non torni più,
forse non torni più,
cerchi di uccidere,
nemici,
quello che hai dentro te,
non lo dici,
ma fare come fai,
come fai?
Poi te ne pentirai, preso dal panico,
non piangere,
fermati un attimo,
posso farcela,
perché se vai
più giù,
forse non torni più,
forse non torni più,
cerchi di uccidere,
nemici,
quello che hai dentro te,
non lo dici,
ma fare come fai,
come fai?
Poi te ne pentirai.
Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido, mi sento grande, come una città, una gigante, acido suono, sento solo te, resto che cos'è, acido sempre, acido per me,
indie.
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 break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena internazionale. A 2 anni dall'annuncio del loro scioglimento, i Daft Punk hanno annunciato che il 12 maggio pubblicheranno un'edizione speciale del loro album del 2013, Random Access Memories, che il 17 maggio di quest'anno compierà appunto 10 anni. Quarto disco del duo francese, formato da Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, è stato uno dei più popolari della loro carriera, soprattutto grazie al singolone Get Lucky, registrato con Pharrell Williams e Nile Rodgers, ma conteneva alcune perle che sono rimaste, come Giorgio by Moroder, un geniale brano strumentale costruito su un'intervista al producer e musicista elettronico trentino, e Instant Crush, un impeccabile brano di pop elettronico con alla voce Julian Casablancas degli Strokes. Ce lo andiamo ad ascoltare. Questa era Instant Crush in featuring con Julian Casablancas degli Strokes. Correva l'anno 2013, quest'anno per il decennale in arrivo una ristampa intitolata Random Access Memories 10th Anniversary Edition, che conterrà 9 tracce inedite tra demo e outtake, per un totale appunto di 35 minuti di musica mai pubblicata prima dai Daft Punk, disponibile nei vari formati come triplo LP 180 grammi, doppio CD, digipack e digitale. Da un album pubblicato 10 anni fa, un album uscito appena la settimana scorsa, si intitola Cracker Island, il nuovo lavoro di Damon Albarn con le veci di Gorillaz. La musica dei Gorillaz, scrive nella sua newsletter Giovanni Ansaldo sulle colonne di Internazionale, intitolata Musicale. La musica dei Gorillaz, dicevamo, è come un Luna Park, scrive Ansaldo, ogni canzone è un'attrazione diversa con suoni e colori inaspettati. Succede anche in Cracker Island, nuovo album della band virtuale guidata dal frontman dei Blur. Come sempre capita, Damon Albarn ha radunato in studio una serie di ospiti d'eccezione, come per esempio il bassista virtuoso Thundercat, la cantante dei Fleetwood Mac Stevie Nicks e i Tame Impala, che sono il motore di New Gold assieme all'esperto rapper Booty Brown. Il pezzo più bello del disco, però, continua Ansaldo, è Skinny Ape, quello dove Albarn, o per meglio dire il suo alter ego virtuale 2D, canta da solo e fa una specie di appello alle nuove generazioni.
Time.
questa era Skinny Ape, i Gorillaz, dal loro nuovo lavoro Cracker Island, pubblicato a fine febbraio. Con quest'ultimo brano concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zeittime.
Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess.
Con questa musica che richiama la California, introduciamo l'ultimo talk della giornata su Zeittime. California, come Deossì, un telefilm che la scorsa settimana, durante la rubrica di Tommy su esatto, dedicata al cinema e alle serie TV, ho confessato di star facendo una sorta di rewatch intera della serie TV. Eccola appunto, ritorna a grande richiesta. E con questa Deossì invece introduco Tommy, che come sempre ci parla di quelle che sono le nuove uscite, le proposte, i consigli in tema di cinema, film e serie TV.
Perfetto. La scorsa settimana però abbiamo parlato anche di una tua orrenda, bruttissima mancanza sul fatto che tu non guardi Star Wars e ti sei addormentata a metà del primo film e quindi non sai nemmeno qual è l'uscita di questa settimana, la calda uscita, col fatto che ieri su Disney Plus è uscita la tanto attesa terza stagione di The Mandalorian, appunto, con un Pedro Pascal che ormai sta dappertutto. Lo vedi in The Last of Us, lo vedi nell'ultimo film con Nicolas Cage, ora lo vedi di nuovo in The Mandalorian, è dappertutto, solo che qui c'ha il casco coperto, quindi non si riconosce. Però il problema è che il mandaloriano adesso deve vedersela di nuovo con insomma la sua cricca, perché purtroppo dopo nel finale della seconda stagione è stato, come dire, ostracizzato dalla sua stessa comunità e deve insomma subire un processo da parte dei mandaloriani e per tornare di nuovo in voga. Ad accompagnarlo con lui è il tanto amato Baby Yoda, che tutti hanno ormai il pupazzetto a casa. Io no.
Io sì, vedi, sì, io cioè, non lo conosco, però lo conosco, ho il peluche di Baby Yoda, cioè non ce l'ho io, è stato un regalo che ho fatto al mio compagno amante come voi.
Vabbè, allora va bene, ti si perdona. Quindi la puntata sarà settimanale, seguitela, sarà sicuramente una bellissima stagione. Invece sul fronte cinema oggi esce anche un altro tanto atteso film, un terzo ritorno, ovvero Creed 3. Chi è fan qui della saga di Rocky? Tutti?
Io.
L'hai visti tutti?
Assolutamente sì.
Anche gli ultimi Creed?
Anche tutti i Creed, assolutamente. Beh,
benissimo.
E li apprezzo molto.
Benissimo. E lo scontro con Victor Drago?
Mi è piaciuto molto, molto. Mi è piaciuto meno del primo, insomma il primo Creed è veramente strepitoso. Questo è il primo Creed in cui non c'è Sylvester Stallone, speriamo non ci manchi troppo.
Esatto, non solo, qui Michael B. Jordan, che appunto interpreta Adonis Creed, debutta alla regia con questo lungometraggio e quindi deve reggere la pressione sia del ruolo da protagonista sia da regista. Qui in questo terzo film Adonis sembra vivere una vita tranquilla, sua figlia è cresciuta, ha una carriera sfolgorante, peccato che rincontra un vecchio amico che per anni era stato in prigione e si dovrà confrontare con lui, ovviamente, manco a dirlo, sul ring a suon di botte. Quindi sarà anche questo un film pieno di, bah, diciamo anche di scontri, però anche non solo scontri fisici ma anche emotivi, perché qui appunto Adonis è in crisi per via di quello che è successo all'amico tanti anni fa. Non vi dico nulla su quel che, sulla faida tra di loro, ma sicuramente sarà un film emozionante e appunto senza Sylvester Stallone, ma speriamo che possa essere comunque un buon prodotto. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice on me, rock it like bad boy. Once you win, 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 you gon' want more.
Set a tree and tree and tree and need an encore. I was down on my last when I found myself. I be a fighter to the end, to my last breath. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath.
E torniamo sul fronte italiano. Oggi in sala esce il nuovo film di Sydney Sibilia. Quanti di voi hanno amato la trilogia di Spaccio?
Amato,
insomma,
no?
Smetto quando voglio.
Smetto, spaccio quando voglio. Spaccio quando voglio,
anche quando voglio.
Però amata no, però l'ho molto apprezzata, sì.
Ok. No, il problema è che sembra che il regista abbia davvero un problema con lo spaccio, perché i primi tre film erano sullo spaccio di droga. Questo invece è Mixed by Harry, il suo nuovo film. È un film sullo spaccio di musicassette. Quindi chi...
Musicassette.
Allora, io purtroppo, essendo nato nel 98, non conosco questo fenomeno, ma chi ha vissuto gli anni 80, soprattutto chi viveva al sud, ha vissuto questo fenomeno delle musicassette. Qui si parla della storia di Enrico Frattasio, che appunto insieme ai suoi fratelli ha avviato una specie di azienda che vendeva questa musicassette anche durante il Festival di Sanremo. Il problema è che questa è una storia di pirateria, perché appunto poi da questa vicenda che in Italia si è iniziato a parlare del crimine della pirateria, cosa che invece il regista ha commentato oggi fa chiunque, ma all'epoca era una novità. E la storia di Enrico era la storia di un ragazzo semplice che semplicemente lui voleva fare il DJ, gli è venuta questa idea e da qui le vicende che ne conseguono, le cause legali e tutto. Il regista ha però voluto commentare e ha detto: per noi questa è una storia di fratellanza, un'avventura di ragazzi che si vogliono bene e una storia di famiglia che si sostiene, che non è avida, non campa per i soldi ma solo per vivere. Quindi per chi ha vissuto gli anni 80, per chi ama la musica, questo è un film sicuramente da non perdere, anche poi insomma per scoprire i risvolti comici poi anche della vicenda di Enrico, che oggi ha messo la testa a posto, è proprietario di un'azienda di scatole, passato dalle musicassette a fare le scatole.
Beh, però mi ricordo benissimo in compenso, non conoscevo questa vicenda, sono onesta. Però tu hai parlato di pirateria e non mi dimenticherò mai, come tutti coloro che sono nati negli anni 90, la famosa pubblicità
esatto,
che c'era sempre al cinema con: ruberesti mai una borsa? No. Ruberesti mai una macchina? No. E perché allora rubi una videocassetta?
Eccola. Mamma, chiunque la conosce.
Ruberesti mai un'auto? Non ruberesti mai una borsa? Non lasceresti mai Cotumaccio solo in trasmissione? Non molleresti mai la conduzione solo a Francesca Barbato? Lasciare solo Cotumaccio? Privarlo di Zaytime? Farsi i fatti propri in redazione? È reato. Questo è il messaggio che insomma lo spot dedicava a Chiara Di Paola, tanto
amata,
tempo
vero?
Fa.
No, esatto, proprio non solo tu gli hai lanciato proprio l'arco e tutte le frecce insieme,
tutte.
Ma poi sta qua, non sta lontano.
Vabbè,
anzi, domani sarà di nuovo con te. Quindi tutta la settimana con Chiara.
Ma
no,
io sto benissimo con voi,
io inizio a pensare di no, Tommaso.
Era lo spot questo.
Sì, lo ricordavo diverso, non mi ricordavo Chicchi Dipa, però magari ero un po' confusa quando andavo al cinema. Ero pur sempre una bambina, però è vero. Uno spot che però è rimasto nelle menti di tutti noi, quindi uno spot efficace a livello pubblicitario.
È leggendario.
Che solo ha, credi in Dio, ti piace Beyond, andresti a Rio, ma dici io e te, nello zono ci sta un buco e tu ti chiedi perché, le cazzate che tu dici inquinano pure me. Boogeyman, spegni queste nuvole, che lei si bagna più di me, poi faccio cose stupide. Ma non è cool.
E allora quindi Tommaso, siamo rimasti ai film, agli ultimi aggiornamenti. C'è qualcos'altro che vuoi consigliare alle ascoltatrici e ascoltatori di Zaytime?
Allora sì, questo però è un consiglio molto da cinefile. Sicuramente forse è un film che non so se molti andranno a vedere. Diciamo che è la storia di questa... Il film si chiama Benedetta e dalla storia di questa suora realmente esistita nel 600, nel Rinascimento, una suora che aveva delle visioni mistiche su Gesù Cristo. Il problema è che queste visioni ce l'aveva soprattutto durante le sue relazioni illecite. Appunto, questo film è tratto da un Eh sì, la musica è appropriata. È tratta da un saggio storico che si chiama Atti Impuri, appunto la storia vera di questa Benedetta Carlini, una suora che aveva intrattenuto una relazione omosessuale con un'altra consorella, finché poi non è stata scoperta. E beh, com'è finita? È andata sul rogo? Non è andata sul rogo? Secondo voi come può finire una suora lesbica nel 600?
Ma sicuramente al vertice di una gerarchia di potere. No,
no, manco, per niente. Manco per niente. Gli hanno rimosso la sua carica di badessa ed è stata tenuta sotto osservazione per 35 anni.
35.
Fino a che poi non è morta d'infarto. Quindi purtroppo niente, non si poteva vivere liberamente la propria relazione. Il film appunto è diretto da Paul Verhoeven, che tutti ricordano come regista di Robocop e Basic Instinct, soprattutto Basic Instinct. E c'è una storia divertente poi dietro, e qui mi riguarda personalmente. Io stavo andando in Toscana, stavo per i fatti miei a fare un bel giro nella Valdolcia e arrivo a questa bellissima cappellina, si chiama la Cappella di Vitaleta, e arrivo tutto convinto che la posso vedere. Arriva un tizio, parla in lingua inglese, ci dice: no, purtroppo non potete entrare qui. Ero io con la mia famiglia. No, e come non possiamo entrare? Eh no, perché qui ci stanno girando un film su una suora. E dico: vabbè, tutto normale. E poi si scopre che appunto il film era proprio Benedetta, quindi Paul Verhoeven aveva sequestrato la cappella, e quindi niente, per colpa sua io non l'ho potuto vedere ancora oggi. Ci rosico dopo 3 anni.
Ma sei riuscito almeno a vedere attori, registi, qualcuno?
Manco,
niente,
per niente.
Tutti
c'hanno,
segregati,
no,
dentro,
tutti
proprio
segregati dentro, ci hanno mandato via. Niente, evidentemente era troppo scandaloso per loro far vedere anche solo il set del film.
Però c'è da dire che la Toscana effettivamente viene scelta varie volte da tantissimi registi internazionali come set location di tanti film,
e
soprattutto
infatti
la Val d'Orcia, la Val di Chiana, diciamo hanno una grande passione,
esatto,
molti artisti.
E proprio lì a 4 km dalla cappellina di Vitaleta, ora sento già che Roberto mette la musica, è stata girata la famosa scena del gladiatore, di lui che sta con la manina inizio film, che muove il frumento, ecco, insomma le spighe di grano. Proprio lì fu girato a 4 km dalla cappellina proprio il gladiatore, quindi sì, è un set in realtà riutilizzato tantissimo da tanti registi, quindi sì, la Toscana è proprio un bellissimo ambiente.
Oh, prima di salutarci, Tommaso dovrà recitare il monologo finale di Massimo Decimo Meridio.
Ma non me lo ricordo. Allora, io
Googla, Googla.
Sono quello famoso. Allora, vediamo un po'.
Che ricordiamo, mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito, esatto, del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Chiaramente, insomma, adesso è il nostro Tommaso, Francesca, anche con il tuo ausilio.
Ci sono.
Il mio ausilio
dovrà,
con questa musica suave, ecco, bellissima.
No, adesso gli metto quella giusta,
quella
quindi,
da fomento, quindi.
Quella da fomento, quindi attenzione, perché ci dovremmo averla breve, attenzione.
Momenti forti di radio.
Attenzione, aspetta un secondo, Tommaso.
Tu prepara la voce.
Prepariamo
intanto
il set, Tommaso.
Non avrò mai la voce di Luca Ward, ma va bene.
Vabbè, nessuno te la chiede, però cerca di essere, come dire, trascinato emotivamente. Te la senti?
Vado. Okay. Ma è proprio quello finale o quello in cui proprio dice: ah, padre di un figlio assassinato,
non
quello non lo dice, ma vuoi quello nel Colosseo o proprio quando sta per schiattare? Perché quello che sta per schiattare non lo trovo.
No, da mi chiamo Massimo Decimo Meridio.
Perfetto.
La storia, diciamo.
Allora, attenzione.
Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale della Legione Felix, servo reale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Enfasi.
Io sono emozionato, Francesca. Brividi. Barbato.
Brividi soprattutto perché tu non so se hai visto, ma c'era Tommaso e dietro c'era anche, come posso dire, Emanuele Floris, il nostro regista, che recitava a memoria con tanto di dito alzato tutto ciò che Tommaso stava appunto.
E allora
dichiarando.
Un saluto anche da Flo, che mi deve giudicare il monologo di Tommaso.
Io mi sono sentito doppiato da Tommaso, è stato bellissimo.
Grazie.
Bellissimo.
Una meraviglia, abbiamo chiuso in bellezza. Grazie a Francesca Barbato.
Grazie a te, Riccardo Cotumaccio. E grazie al nostro Tommaso Di Pierro,
grazie,
che ci è venuto a trovare con questa sua bellissima rubrica sul cinema.
Grazie.
Grazie a Flo in cabina di regia. Grazie,
grazie
a
voi.
Tutti voi che vi connettete ogni giorno su Zaytime. L'appuntamento è domani per l'ultima puntata della settimana. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.